dove si vede che l'insegnamento costituisce un tutto organico, ancorché sia presentato da diversi punti di vista, abbia per oggetto l'intimo dell'individuo o il quadro generale entro il quale siamo posti. Sia portato da una voce che si definisce Claudio o da un'altra che suole chiamarsi Kenzi. Perché a questo punto più di sempre è chiaro quanto l'insegnamento che da tempo avete avuto e che ha per oggetto il vostro intimo, ciò che si agita e muove in voi stessi, è lo stesso, fondamentalmente, dell'insegnamento che riguarda il mondo che sta attorno a voi, perché l'uomo non è che un piccolo cosmo. E se non si comprende l'uomo, o meglio se l'uomo non comprende se stesso, non potrà mai essere compreso da lui il grande cosmo. Queste parole possono suonare delle semplici affermazioni, possono sembrare delle definizioni così trozionistiche, possono apparire vuote di significato, ma se noi andiamo a scerrarne l'intimo senso, vediamo che dipingono vari passaggi logici. Voi sapete dalle nostre precedenti conversazioni che l'individuo è costituito secondo certe schemi. Ebbene, voi sapete che ciò che si agita in lui muta man mano che si osserva questo individuo nei vari punti di evoluzione. Se noi prendiamo un uomo medio, di media evoluzione, intendiamo dire, noi vi ritroviamo sensazioni, emozioni, pensieri. Vi ritroviamo attività mentali istintive, che sono quelle che governano la sua vita vegetativa, dei vari veicoli, non solo del veicolo fisico. Vi ritroviamo delle facoltà intellettive, che sono appunto le possibilità di capire le idee e di porle in relazione fra loro. Ritroviamo infine quella che noi abbiamo definito la coscienza e che vi abbiamo detto non appartiene al corpo mentale, alle facoltà mentali dell'individuo, né istintive né intellettive. Questa sera è stata rammentata più volte l'intuizione. Generalmente con intuizione si intende tutto ciò che l'individuo conosce non attraverso a quelle che sono le normali fonti di percezione. Ed allora con intuizione si può intendere quella notizia che viene inconsapevolmente attraverso alla facoltà istintiva e quella invece che può veramente venire attraverso ad una regione superiore dell'intelletto, a quella appunto dell'intuizione vera e propria. Ma non ci interessiamo di questo argomento questa sera. Questa sera noi vogliamo ancora una volta esaminare l'individuo nelle sue strutture. Ebbene, nella sua costituzione. Noi vediamo che le sensazioni o le emozioni o i pensieri sono percepiti dall'individuo attraverso alla sua sperimentazione del mondo dei fotogrammi, siano essi fotogrammi del piano fisico che del piano astrale che del piano mentale. Però voi sapete anche che ad un dato punto della evoluzione subentrerà alla percezione di questo genere un nuovo tipo di sentire, ad una percezione, ad un sentire provocato da una percezione, un sentire di coscienza che fluisce spontaneamente. Non più attraverso alla percezione dei mondi densi. E voi siete curiosi di capire di che tipo sia questo nuovo sentire e come possa avvenire. Dire di che tipo sia questo sentire noi possiamo e lo abbiamo fatto, ma come un sentire diverso da quello che normalmente voi conoscete, dire come questo possa essere resta molto difficile. Il sentire, quello del quale vi sto parlando, non può che essere provato, non può essere descritto. Infatti voi che riassumete nel vostro veicolo mentale tutta la vostra vita di percezione, provenga essa dal piano fisico attraverso al corpo fisico, dal piano astrale attraverso al corpo astrale o da un semplice ragionare, ebbene voi siete abituati a pensare in termini egoistici. Vediamo, il pensiero, non parlo del pensiero in astratto, ma il pensiero dell'uomo è un pensiero che è frutto del tempo. Come può ciò che è frutto del tempo sperimentare ciò che è senza tempo? Il pensiero dunque è il frutto dell'io, ma con l'io noi intendiamo l'avidità, l'egoismo, nelle sue diverse forme. Infatti, come nasce la facoltà di pensare nell'individuo? Noi abbiamo visto molte volte l'individuo quando attraversa i regni inferiori che che non ha una facoltà di pensare come l'avete voi, è vero figli e fratelli? E questa facoltà, attraverso al passaggio dei regni naturali fino alle prime incarnazioni da uomo, si sviluppa in che modo? Solo ed unicamente attraverso all'egoismo. L'io nasce proprio dal sentirsi circoscritti da tutto quanto è attorno a ciascuno di noi. Questa maniera di pensare nasce e si sviluppa unicamente in funzione di questo egoismo. Ora, lo ripeto, come può un pensiero egoistico sperimentare ciò che non è egoistico? Come può ciò che è frutto del tempo sperimentare ciò che è senza tempo? Il pensiero può trascendere se stesso solo abbandonando questo modo di esistere, ovvero è possibile sperimentare la realtà al di fuori del soggettivismo unicamente trascendendo il proprio pensiero egoistico. Quei rari momenti in cui voi potete conoscere il sentire di coscienza sono momenti in cui tutto è calma in voi, momenti che possono essere seguiti a grandi tempeste interiori, perché come sapete ogni grande tempesta interiore segue una calma per reazione, ed in questi momenti di calma può il sentimento fluire liberamente. Può l'individuo sentire non più in termini egoistici. Ma questo che io sto dicendo è né più e né meno che l'insegnamento del fratello Claudio parafrasato. E in che cosa c'entra Kempis in questo? Quando dico sperimentare il sentire che è al di fuori del pensare egoisticamente, del percepire egoisticamente, io parlo di quel sentire che noi abbiamo collocato nel piano akasico, che noi abbiamo collocato nella coscienza individuale, che non fa più parte del mondo dei fotogrammi, e per vivere il quale non è più necessaria una percezione di fotogrammi, ma che fluisce liberamente una volta che l'individuo ha scoperto il mondo dell'altruismo. Ma in questo punto, ancora una volta, c'è di ausilio il fratello Claudio, perché voi immediatamente pensate secondo la consuetudine in termini egoistici, e poiché vi figurate che questo sentire akasico sia una cosa sublime e meravigliosa, ecco che volete pervenire a questo sentire attraverso ad un modo. Pensate che se riuscite a realizzare in voi stessi questo sentire, voi siete al di sopra della media evoluzione. Voi siete divenuti, è proprio il caso di dirlo, degli individui evoluti. Ed ancora una volta dobbiamo ricorrere ad una sottile analisi. Vedere chiaramente che tutte le volte che noi cerchiamo di essere diversi da quello che siamo, non facciamo che porre in atto un divenire. Non facciamo che comportarci nello stesso modo egoistico che fino a qui ci ha condotto dalla nostra origine. Modo egoistico che è stato utile, che ha avuto la sua utilità fino a questo punto, ma che a questo punto deve essere trasceso. Ed ecco, torna con una cadenza ossessiva la domanda: come fare? Indicateci un sistema. Qualunque sistema è buono per divenire. Nessun sistema esiste per essere, e voi dovete essere. Quando si giunge a sentire al di fuori della percezione dei fotogrammi, si è raggiunto un nuovo essere. Ma per fare questo passo che sta di fronte a voi e che prima o poi farete indiscutibilmente, non serve violentare voi stessi nel senso di rinnegare quello che attualmente siete. L'uomo è ciò che è, ricordatelo bene, ed ogni sforzo per cambiare se stesso significa voler portare in un mondo in cui non esiste più ragione di egoismo, l'egoismo. Significa voler sperimentare un mondo senza tempo con i sistemi che voi fino qui avete adoperato per sperimentare il mondo del tempo. Vedete, senza l'esempio dei fotogrammi, voi non avreste mai avuto un'idea di che cosa può essere il fluire del sentire individuale. A caso. Perché non avreste inteso la differenza che esiste fra i vari tipi di sentire, che possono essere raggruppati nelle due maniere che prima vi ho detto: sentire attraverso la percezione dei fotogrammi e sentire di coscienza. Che cosa è il riposo dell'ego? Ora, secondo queste nuove conoscenze alle quali siete pervenuti, è quello stato d'essere dell'individuo, il quale, per una ragione contingente dovuta alla sua evoluzione, è privo della percezione dei fotogrammi in un momento della sua evoluzione in cui nulla può sentire che a lui non provenga da questa percezione. Quello è detto riposo dell'ego, il quale non significa morte, come giustamente ha detto il figlio Loreno, ma significa impossibilità di sentire, di coscienza. E poiché in quel momento particolare della singola evoluzione individuale non v'è altra possibilità di sentire, altra possibilità che è costituita dalla percezione del mondo dei fotogrammi, gioco forza che in quel momento particolare vi sia uno stato d'essere di inconsapevolezza. Ma torniamo al nostro argomento, che in fondo è la domanda del figlio Loreno: come giungere a questo stato di sentire, in cui il sentire di coscienza fluisce liberamente? Ancora lo ripeto, voi che in questo momento della vostra evoluzione trovate nel vostro veicolo mentale la consapevolezza di esistere, cioè nel pensiero, cioè penso quindi esisto, ebbene dovete usare questa consapevolezza su voi stessi per rendervi consapevoli di quanto in voi si abita, si muove, esiste, vive. Conoscere voi stessi. Ogni attimo della vostra esistenza di interiore ed esteriore deve essere freddamente analizzato. Nessun moto interiore deve risultarvi sconosciuto. Nessun pensiero, nessuna azione deve essere fatta istintivamente, ma anche quelle fatte senza prima una riflessione devono essere successivamente oggetto di meditazione. In questa analisi voi non avrete mai la certezza di ciò che vi ha spinto ad agire. Non saprete mai se anche quella che può rappresentare un'azione mossa dalla coscienza e quindi da quel sentire di ordine diverso, per non dire superiore, che appartiene al corpo akasico, è dettata dall'altruismo, oppure non è che un moto egoistico mascherato. Non saprete mai se quel sentimento di benessere, di pienezza che in rari momenti è in voi, costituisce un fluire spontaneo di sentire, di coscienza, oppure non è che un momento di in cui l'io gode della sua espansione. Ciò non ha alcuna importanza, perché voi non dovete mai poter dire io sono sicuro di aver raggiunto questo, e ciò costituirebbe un divenire, ma unicamente e semplicemente una costante, vigile consapevolezza di se stessi, un costante, vigile esame del proprio pensiero, del proprio ragionamento, cercando per quanto è possibile e nella massima sincerità di se stessi di comprendere i motivi per i quali questo pensiero sussiste, senza preoccuparsi se questi possono apparirvi egoistici, perché l'egoismo, ancora lo ripeto, fino a questo punto della vostra evoluzione è stato la spinta che vi ha fatto progredire, che ha sviluppato i vostri veicoli, le vostre facoltà, la vostra vita interiore, possiamo dire. È da ora in poi, quando nell'individuo comincia a rivelarsi la possibilità di un sentire che fluisca liberamente, che l'egoismo non ha più ragione di esistere. Senza preoccuparvi se in questa analisi voi non riuscite a capire quale sia il vero movente che vi spinge ad agire o a pensare, ma cercando di essere consapevoli di quello che è in voi, perché lo ripeto, il pensiero può che siete voi, o il pensatore che siete voi, può sperimentare il reale solo se il suo pensiero trascende se stesso, cioè trascende ogni moto egoistico, io. E questo trascendere si realizza ora o forse fra mille anni, ma solo e sempre nella costante consapevolezza di voi stessi. Pace a voi.
né coloro che per qualche tempo non ci hanno sentiti. Noi li abbiamo dimenticati, sempre, costantemente, seguiamo tutti i nostri figli, perché ci sono stati dati dall'ordine che regna sovrano. Perciò noi abbiamo il dovere di seguire attimo per attimo. Conosciamo i vostri pensieri locali, conosciamo i vostri dubbi, le vostre incertezze, il vostro tornare ai consueti modi di pensare, di ragionare, di intendere il mondo che cade sotto i nostri occhi. Sappiamo molto bene tutto ciò, perché anche noi lo abbiamo sperimentato. Il vostro sentire di oggi fa parte del nostro sentire. E voi dovete essere certi, quantunque possiate oggi essere diversi l'uno rispetto all'altro, che ognuno, ogni individuo racchiude nella storia della sua esistenza un'infinità di esperienze e presso poco ciascuno ha fatto nel mondo le parti che vede fare ai suoi figli. Ho detto presso poco figli, perché naturalmente la evoluzione non è identica per ogni individuo, ma ciascuno di noi ha nella sua storia di individuo analoghe esperienze. Questo deve insegnarci a comprendere maggiormente i nostri figli. Anche coloro che ci sono più oggi vivi, anche coloro che non godono le nostre simpatie, che ci sembrano tanto diversi da noi. Fermatevi un attimo a pensare, cari, che noi stessi siamo stati o forse saremo, nessuno può dirlo, nelle condizioni che oggi ci fanno tanta repulsione, nelle loro condizioni. Pensate poi ad una persona che vi è tanto cara, che vi è tanto simpatica, per la quale avete tanta affinità, e subito dopo pensate che quella persona può essere ed essere stata come l'altra che invece non rientra nelle vostre simpatie. Pensate che in quell'aspetto che tanto condannate, in quel modo di agire, di parlare, di comportarsi, che tanto distaccarsi dal nome, può nascondersi una persona che gli è stata massimamente cara, che ha richiamato con tutto voi stesso e che solo per l'illusorio gioco della vita oggi è in queste vesti, in questo corpo tanto bello. Se voi vi soffermate in questi pensieri, che sono pensieri di verità, perché sono cose che accadono continuamente, esistono in continuazione, se voi vi soffermate in queste riflessioni, vedrete che l'antipatia provata per i vostri simili più facilmente saranno superate. Vedrete che il risentimento che taluno può ispirarsi con il suo modo di comportarsi, di parlare, di pensare, con le sue imprevedibili uscite, può colorirsi, può annientare, può farsi meno pressante, ed è questo che noi e voi dovete imparare, perché sempre e molto facilmente ricadete nel presupposto che la vita che voi vivete, il mondo nel quale siete, debba essere bello, perfetto, pieno di volontà. Non vi spiegate come invece ad ogni passo voi incontriate del dolore, dell'inimicizia, al posto dell'amore e della gioia. Nonostante le nostre parole o fisicali, voi vorreste vedere nel mondo trionfare la giustizia e la felicità. Solo a questa condizione voi forse riuscireste a pensare a Dio in termini di amore, di amicizia. Altrimenti, quando osservate uno spettacolo triste, voi avete un senso di ribellione nei confronti dell'ente supremo. Ma ricordate, cari, e dovrebbe essere ormai a voi chiaro che quel mondo nel quale siete non è altro che una palestra fatta perché l'uomo evolva. E l'evoluzione passa dal dolore, dal fango nasce il loto, il fiore. Da ciò che è frutto e conseguenza della umana incomprensione nasce il fiore della comprensione. Dunque, angoli di ingiustizia che continuamente cadono sotto i vostri occhi. E l'affronto che deve subire il buono, il paziente, il virtuoso, dallo spettacolo di trionfo del prepotente e del disonesto. Tutto ciò fa parte di un preciso disegno di Dio, fa parte di un ordine minuzioso, invalicabile, che non vi appare, ma che è. Fa parte di una predisposizione esatta, precisa, fatta per il trionfo della vera giustizia, fatta per un'attuazione del vero ordine. Ciò che a voi pare caos, ciò che a voi pare votato alla distruzione, non è che il capitolo dell'attuazione di un ordine superiore, preciso, che non lascia posto all'ingiustizia, che non lascia sfuggire niente. E che nello stesso tempo vuol dire raggiungimento della comprensione. Vi lascio momentaneamente. Io sono qua questa sera per farvi un grande rimprovero, figli e fratelli. Veramente sentito. Spero che voi vi sarete resi conto che ascoltate le nostre parole, i nostri insegnamenti in modo fanatico. Voi non li discutete affatto. Voi vi limitate a ripetere quello che noi diciamo senza mettere in dubbio le nostre affermazioni. Ora questo di fronte a delle nuove creature, dei figli che da poco seguono, non suona bene, è vero figli e fratelli, non avete discusso per niente questa sera, vi siete limitati a leggere quello che abbiamo detto ultimamente senza fare nessuna obiezione, avete capito benissimo quello che dicemmo del Cristo, a tutti torna, è vero? E quindi da ciò il mio rimprovero, che naturalmente ha un senso ironico. Vedete figli e fratelli, molte volte ciò che noi diciamo, parlando ora seriamente, viene da voi poco meditato. Voi non ricordate quello che abbiamo già detto su un dato argomento. Quando, per esempio, voi avete parlato della preghiera, ma quante volte abbiamo parlato della preghiera? È vero? Si tratta di approfondire ciò che abbiamo detto altre volte oppure semplicemente di ripetere? Se si tratta di approfondire, io sono d'accordo con voi. Benissimo. Approfondiamo tutto. Il nostro insegnamento si è svolto in questo modo: dare una verità, ritornare sopra per approfondirla. Ma se si tratta di ripetere unicamente, allora no, non sono più d'accordo. È vero? Quando noi abbiamo parlato del Cristo, fino dai primi incontri, coloro che da più tempo ci seguono ne sono consapevoli, dicemmo subito di questa doppia natura e ne fummo portati per spiegare la nascita del Cineo. Ricordate quale senso aveva parlare di nascita del Cineo. Ed allora vi dicemmo che il Cristo non aveva ottenuto la sua evoluzione come la otteniamo tutti noi. Ricordate, è vero? Ma era stato emanato direttamente dal seno del Padre, da qui appunto l'espressione di nascita virginia di Cristo, interpretata poi con la virginità della di Maria. Naturalmente questa era una verità punto di passaggio, perché voi sapete che la verità ultimamente detta è andata oltre queste semplici affermazioni. Vi dicevo che alla personalità Gesù subentrava la divinità. Perché questo? Perché Gesù era colui che preparò il corpo, i veicoli, per la manifestazione della divinità Cristo. È vero? E fin qua tutti ci avete seguito. Avete compreso questa affermazione. Infatti, se voi pensate alla preparazione del corpo fisico, ad esempio, del corpo astrale, del corpo mentale, era perfettamente inutile e, d'altra parte, impossibile che uno spirito, tanto per chiamarlo così, massimamente voluto come il Cristo, preparasse questi veicoli. Ed allora c'era, dicemmo all'epoca, una specie di discepolo che preparava i veicoli fino a quando non furono pronti per accogliere il vero Cristo, cioè la divinità.
È vero, Filippo? Questa divinità che non avrebbe ottenuto la evoluzione nel modo che la otteniamo tutti noi, ma che sarebbe stata emanata direttamente dal Padre. Questo discorso di dire che non aveva ottenuto la evoluzione come la ottengono tutti gli individui, ma che era emanata direttamente dal Padre, stava proprio a spiegare il senso della frase emanato dal Padre. Allora non potevamo dirvi che la manifestazione del Cristo altro non era che la manifestazione della scintilla divina dell'uomo Gesù, perché avremmo creato molta più confusione di quella che non si è prodotta lo stesso dopo. Quindi, per incamminarvi in un certo senso alla spiegazione ancora più avanzata, più aderente alla realtà della manifestazione della scintilla divina, dicemmo che era emanata direttamente dal Padre. Ma se noi andiamo ad osservare bene questa espressione, vediamo che in fondo non è poi tanto lontana dalla realtà, perché la manifestazione della scintilla divina, parliamo sempre di termini molto impropri, è vero, figli e fratelli, voi siete consapevoli di tutto ciò. La manifestazione della scintilla divina dell'uomo Gesù può, in un certo senso, definirsi emanazione diretta dell'assoluto. Come se ad un certo punto della vostra esistenza di individui potesse manifestarsi nella sua divinità completezza, pienezza di evoluzione, la vostra scintilla divina. Voi non potete pensare che la scintilla, quel frammento di divinità che ciascun individuo ha dentro di sé, sia un frammento di una divinità non divina, che sia una sorta di divinità che deve perfezionarsi. È vero, ciascun individuo ha un frammento di divinità in sé. E questo divinità è l'assoluto, è colui che è, non è soggetto a evoluzione. Dunque, se questo frammento di divinità che è in ciascuno di voi, ad un dato momento riuscite, per parlare in linguaggio figurato, a perforare tutti gli involucri dai quali è circoscritto per giungere alla vostra consapevolezza, ecco che sarebbe una diretta emanazione del Padre. Cioè, non sarebbe l'individuo che sale alla divinità, ma la divinità che scende all'individuo. Nella figura del Cristo è avvenuto questo. L'uomo Gesù, ad un certo punto della sua esistenza, in più punti, attualmente, e poi per un periodo più lungo, ha comunicato con la sua scintilla divina, con quel frammento di divinità che era in lui come è in tutti gli uomini. E quindi ha parlato Dio
non era più Gesù, era il Cristo, così si è chiamato. Ma noi vogliamo andare ancora oltre queste semplici affermazioni che non presentano, credo, di fronte alla comprensione, nessuna difficoltà. Se voi credete che in ciascuno di noi ci sia un frammento di divinità, che poi è questa una immagine, perché la divinità è unica e indivisibile, ma che ciascuno di noi, diciamo più precisamente, faccia capo nell'intimo suo a Dio, non possiamo pensare, se credete questo, che questo Dio, con il quale nel più profondo del nostro essere troviamo testimonianza, sia un Dio diverso dall'assoluto. È l'assoluto. E se deve e può comunicare, comunica l'assoluto. Ma direte voi, come è possibile che l'assoluto comunichi attraverso a dei corpi, a dei veicoli umani? Certo che, per quanto noi possiamo pensare ed immaginare, vi è indubbiamente una limitazione. Cioè, nella figura del Cristo, cioè di Dio assoluto che parla attraverso ai veicoli preparati dall'uomo Gesù, noi non possiamo che vedere un assoluto ancora in qualche modo limitato. Limitato nel non fosse altro dalla necessità di farsi intendere a degli uomini. È vero che mi credi? Allora, se noi parliamo di assoluto limitato, voi dovete immediatamente collegare questa cosa alla progressione del sentire, perché solo l'assoluto nella sua vera natura non soggiace a illusorio trascorrere. Ma quando noi parliamo di limitazione, ecco che allora ci distogliamo da questo principio, da questa verità del non tempo, non spazio, non successo. Per cui potremmo dire che la manifestazione divina di Cristo potrebbe avere un suo tempo, ma dove? Nell'assoluto? No, nell'assoluto non può esistere tempo, ma in una zona del manifestazione, in una zona dell'essere, di quell'essere del quale conosciamo vari punti, punto che si chiama Gesù, punto che si chiama Cristo, punto che si chiama Dio assoluto. Quando dunque, se noi andiamo ad osservare la progressione del sentire, è sentito questo essere nei suoi punti,
l'essere Gesù secondo la progressione del sentire dell'individuo, come il vostro, né più e né meno. Da un sentire più semplice si passa ad un sentire un poco più complesso e via e via. Attraverso, è vero figlianella, che sei giunta prima alla sequenza dei fotogrammi, poi non v'è più bisogno dei fotogrammi, ma il fluire, il sentire fluisce spontaneamente, e qui è tutto chiaro. Il sentire dell'uomo Gesù è analogo al sentire di tutti gli individui. L'altro sentire, quello del Cristo, di che cosa fa parte? Noi vi abbiamo detto che è sentito sempre, fa parte della individualità di quell'essere che conosciamo come Gesù, come Cristo, come Dio. E come individualità è sentito sempre. È vero? In un attimo eterno il sentire della individualità di ciascuno di noi percepisce i vari sentire successivi di tutti, del singolo individuo. Così, il sentire della individualità Cristo, in un solo attimo eterno, percepisce tutti i sentire dell'uomo Gesù. Non solo, ma percepisce un sentire singolare che le altre individualità non hanno. Ed è quel sentire di ritorno tra gli uomini nel mondo umano, per missione, limitato dalla carne, da tutto quello che volete, per aiutare gli uomini. Dunque vedete, questa singolarità di questa individualità che possiamo chiamare Cristo, che ha un sentire quasi assoluto, definizione terribile, che fa sì che contenga questa esistenza dei ritorni fra gli uomini. Perché dico dei ritorni? Perché questo fatto, episodio che voi conoscete della esistenza di questo essere col nome di Gesù Cristo non è né il primo né il questo essere che alcuni chiamano Signore del mondo e con altri nomi periodicamente ritorna. Chi ritorna? Ritorna scintilla divina in una forma limitata, non di assoluto nel suo fulgore, abbiamo visto, è vero? Questo sentire, possiamo dire, di individualità, io spero di essermi spiegato sufficientemente, ritorna. E ritorna sempre nella stessa forma. Andiamo a vedere, per comprendere meglio, l'episodio precedente al Cristo, quello del Krishna. Ecco, anche nel Krishna si è avuto lo stesso procedimento. quell'uomo che poi nella vita successiva si chiamò Gesù aveva un altro nome in precedenza, è vero? E preparava i veicoli per la manifestazione di questa scintilla divina che allora chiamarono Cristo, cioè che allora dette origine ad un essere vivente, ad una personalità vivente, ad un uomo che fu chiamato Krishna. E Krishna stesso lo dice parlando al suo discepolo: ogni qualvolta la legge viene meno e la licenza prende il sopravvento, io ritorno per proteggere i deboli, derelitti, i perseguitati. Ed ogni volta, infatti, è questa manifestazione. La manifestazione successiva, ho detto, fu quella di Gesù, diventa Cristo. Quel Gesù era lo stesso individuo che aveva preparato i veicoli al Cristo, e che naturalmente nella vita successiva noi lo ritroviamo ad un grado di sentire più complesso, perché segue l'evoluzione di tutti, è vero? Come noi naturalmente ad una vita successiva abbiamo un grado di sentire più complesso. Finalmente siamo arrivati al ritorno del Cristo o del Krishna, perché siamo prossimi ad una nuova incarnazione del Maestro. Da una parte questo è stato annunciato ed è sentito, direi, ma questa volta il ritorno del Maestro avrà una risonanza diversa, perché corrisponderà ad un ritorno dall'intimo di ognuno. Vedete, si parla di fine del mondo. I profeti di sventura sono moltissimi. Il mondo dovrebbe finire, mille e non più mille. Ma più che di fine del mondo si tratterà di fine di un mondo, perché veramente sarà una trasformazione indescrivibile. E il ritorno del Cristo dall'intimo di ognuno farà parte di questo capovolgimento, di questa meravigliosa distruzione del mondo dell'egoismo, della incomprensione, della ingiustizia. Forse a voi che in questo momento vivete tra tante belle comodità che vi ha dato il progresso ed agi, anche delle impressioni di disordine e via dicendo, di crudeltà, di disinteresse, di egoismo, farà piacere sapere che queste situazioni sono situazioni estremamente transitorie, che ciò che rende l'uomo diverso in un certo senso da altre forme di vita, o se vogliamo dirlo più chiaramente, più evoluto di altre forme di vita, si farà strada nell'uomo. E sarà questo che salverà il mondo veramente dalla fine, nel senso catastrofico che i profeti di sventura danno.
il mondo non finirà in quel senso lì, ma più che in quel senso finirà perché si trasformerà, perché corrisponderà ad un modo di vivere più immediato, più semplice, senza ipocrisie, più pieno di comprensione reciproca. Ed io vi auguro, a voi che certe volte siete come confusi e smarriti, di poterlo vedere presto, di poter vedere presto i segni di questa trasformazione. Ma a questo punto ciascuno di voi deve farsi una domanda. E io che cosa faccio per preparare il ritorno del Cristo? Voi siete testimoni di questi colloqui. Voi vedete ed udite cose che altre creature per tutta un'esistenza hanno cercato senza raggiungere. Voi vi avete fatto quasi una specie di abitudine all'inconsueto, al fenomeno, al fatto straordinario, al di fuori dei fenomeni che generalmente si osservano, delle leggi consuete della natura. Dovete chiedervi a questo momento che cosa faccio. Veramente il timore di parlare di spiritismo e di essere perciò posti in un certo senso in berlina è la ragione vera che vi fa essere cauti e prudenti nei riguardi dei vostri figli, o non è piuttosto una forma di pigrizia, di non volersi impegnare, di non volersi adoperare? Poiché si è parlato del Cristo questa sera, viene alla mente una parabola, la parabola dei talenti, che forse bene si adatterebbe a taluno di voi. Pensate, anche questi giovani studenti, studiosi, giovani in genere, che hanno una preparazione, che hanno con le loro stesse mani visti e toccati dei fenomeni, udito questi insegnamenti, che possono scrivere, fare degli articoli, lo fanno. Noi siamo sempre stati contrari alle forme di organizzazione e confermiamo questo, ma ciascuno singolarmente, per propria parte, parlando senza citare la fonte, con tutte le cautele del caso, che non debba metti in ridicolo. Quante volte potrebbe parlare ad un suo vicino ed aiutarlo e non lo fa? Ma perché non lo fa? Qualunque sia la ragione per la quale non lo fa, è una ragione errata, credetelo, fratello. Pace a voi.
Che posso smontare qualche cosa?
Aspetta, già lo smontare qualcosa.
Sai come comincia il nome di quello che
prepara il nome?
Con l'enne
come diavoli.
E questa è la sorte insospettata.
Sapete voi che cosa portare?
No,
no. Allora sì.
Come diceva
io portavo
la mia mente.
Perché non vuole lei?
Perché
le ha detto tante volte che non vuole lei, no? Non glielo prendo.
Ma te adesso ti presenti con l'astrale o con il mentale?
Da portare, sai? No,
e qua
Quelle che hanno tutti più o meno, no?
Potrebbe fare anche qualche cos'altro.
Non mi ricordo. Non me lo dice quando viene del letto.
Che
cosa? Il prete no?
No,
la
luce. È un simbolo, non è parola di un segno di riferimento. Anche un simbolo, la parola. Capito? Sembra che fare qualche cosa.
Posso chiudere?
Che bello.
Puoi bere tutti sì.
Sentite i disagi di queste cose, senti citare da solo, forse, ma a scriverle, a farle conoscere sulle riviste, allora.
No. Che male grande se io non lo
so.
E mai tra noi è stata.
Ma si rivolge ancora le che potete scrivere di questo.
Scrivere, parlare, comunicare, finalmente è arrivato un momento che se ne può parlare. Sì. Sì? Questo per anch'io, insomma, non tanti altri, devono fare? Noi professionisti senza aver paura di essere fermati.
Sempre arrabbiati davanti. Sempre però con cautela, sempre con cautela, senza esporsi.
Non deve dire, sai, io ho lo spiritismo e mi dicono così. No, deve farla, potrebbe essere questa volta, questa, tante volte le cose che si chiedono. Io ho detto, se le interessa, fa altre domande. E via sì.
È come una catena.
Una cosa, sì, ma è molto, molto difficile riuscire a parlare di queste cose in prima persona. Anche se sono molto belle e si capiscono abbastanza bene almeno a un certo punto, però è molto difficile farle prossime.
È presto che si sente questo cane, per gli altri a quest'ora dovrebbero vedere.
Ma io ne parlo in carità, ma io li chiederò ora in questo momento.
Fatti qualcuno si salva la gente.
Ah, ma non
devo dire Cristian si sente, lui si salva. Da quello al rimprovero.
Questa macchina veloce
stesso. State concentrati e ritorna.
Grazie.
Che la pace sia con tutti.